Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Cangini, direttore di QN Quotidiano Nazionale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, in premessa vi ricordo che gli sms che invierete verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Allora, sulle prime pagine dei quotidiani di oggi continua quell'alternanza di argomenti che va avanti ormai da diversi giorni, cosa rara per l'informazione che cerca solitamente di variare per non correre il rischio di annoiare i lettori. In realtà sono ormai molti giorni che al tema dell'immigrazione si succede il tema della riforma del Senato e così via ciclicamente. Oggi è la giornata del Senato, la migrazione e le conseguenti politiche o più che altro problematiche europee arretra nelle prime pagine dalle prime pagine dei giornali. La riforma del Senato troneggia su quasi tutte le prime pagine. Ieri è stata una giornata, per così dire, di svolta sostanzialmente annunciata. La maggioranza ha deciso di bloccare il dibattito in commissione sulla rivolta e sulla riforma, portando direttamente il testo in aula. Ne sono seguite forti polemiche, di questo parlano prevalentemente le prime pagine dei quotidiani. Niente intesa oggi in aula, sfida sul Senato. La Lega via 500.000 emendamenti, ma Renzi gela le opposizioni, nessun rinvio in commissione. Questo è il titolo della Repubblica. Il punto di Stefano Folli, richiamato in prima pagina, il sentiero di Grasso tra due fuochi. Grasso, lo sapete, il Presidente del Senato, in questa fase, su questa materia, come in passato peraltro su altre, tra il Presidente del Senato e il Presidente del Consiglio sembra non esserci una particolare sintonia. Centropagina, la questione dell'immigrazione, Ungheria, caos, idrianti contro i profughi, fuga in Croazia, allarme per le mine. Il quotidiano nazionale, il resto del Carlino, Senato apre il grande suc, partita la compravendita dei voti tra favori, promesse di rielezione e minacce, strappo di Renzi, oggi la riforma in aula per la resa dei conti. A centropagina una battuta di ieri del presidente di Confindustria Squinzi, titolo è Prima gli italiani. Squinzi parlava di occupazione, di lavoro, e ha detto una cosa politicamente scorretta, cioè che dal punto di vista di Confindustria la priorità per il lavoro va data agli italiani, e quando eventualmente si tornerà a piena occupazione ci si potrà occupare degli extracomunitari. Di spalla, intervista al forzista Maristella Germini, si riferisce alla notizia del quotidiano nazionale del giorno prima, cioè l'intenzione di Matteo Salvini di non candidarsi a premier. Dice la Germini: Salvini è astuto e perciò non correrà da premier. Il Corriere della Sera: sul Senato non ci sono rischi, è il titolo, è un titolo virgolettato. A parlare è il ministro delle riforme Boschi: abbiamo i voti, con la riforma più flessibilità. Oggi la legge va in aula, scontro con l'opposizione. Padoan, il ministro dell'economia, via la Tasi anche per chi è in affitto. Questo è quanto è emerso dal Question Time ieri alla Camera, dove il ministro dell'economia ha dato ulteriori elementi sulle intenzioni del governo a proposito di tasse. Massimo Gaggi e Paolo Valentino, richiamati in prima pagina sull'interessante liaison tra Stati Uniti e Russia. ISIS, Putin cerca l'asse con Obama, il titolo, e a quanto pare Obama è intenzionato a farglielo trovare. Il giornale: noi prendiamo i cristiani, è il titolo. Di che si tratta? È una proposta firmata dal direttore del giornale Alessandro Sallusti, che dice in buona sostanza invita il governo a varare un corridoio umanitario per accogliere migranti di religione cattolica. Quindi scegliere i migranti da aiutare e farlo sulla base dei tratti culturali, etnici e religiosi. Il Messaggero quotidiano romano si occupa di Giubileo, se ne occupa in chiave problematica, come è forse inevitabile. Giubileo, opere a rischio caos, il titolo di apertura. Il decreto di Palazzo Chigi non consente deroghe al codice degli appalti come per l'Expo. Il faro dell'anticorruzione sui lavori superiori al milione. Marino, l'esecutivo deve aiutarci. Il Giubileo incombe, le opere pubbliche da realizzare per consentire lo svolgimento dell'evento annunciato più o meno a sorpresa da Papa Francesco sono consistenti, i tempi sono stretti, pare che il nuovo codice degli appalti, non prevedendo la possibilità di derogare all'obbligo di gare d'appalto europeo, possa mettere in difficoltà l'amministrazione capitolina. La Stampa, quotidiano torinese, riforme, Renzi sfida tutti gli oppositori, legge subito in aula il Premier, se Grasso riapre i giochi abolisco il Senato e diventa un museo. Proposito da non scartare del tutto, a mio avviso. Ungheria, i gas contro i profughi, intesa Italia-Austria, l'UE ci aiuti, che l'intesa tra l'Italia e l'Austria si concretizzi in un disperato appello all'Europa, cioè qualcosa che in buona sostanza non esiste, ci dà la misura e la condizione nella quale ci dibattiamo. Il Sole 24 Ore, quotidiano di Confindustria, parla di tutt'altro, parla di quella che sarà, presumibilmente, anzi sicuramente, la notizia di oggi, cioè quello che farà la Fed, ovvero la banca centrale statunitense, sui tassi. La Fed decide sui tassi, salgono borse e petrolio, si dà conto della impennata delle borse di Shanghai, di Milano e del prezzo del petrolio avvenuti ieri. Sono mesi che ci si interroga se la Fed deciderà o meno di alzare i tassi di interesse. Si ritiene che non lo farà, a breve sapremo. Dentista gratis ai clandestini è l'apertura di Libero, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il presidente di Confindustria smentisce chi dice che il sistema economico ha bisogno di ondate di stranieri. La verità è che apriamo le porte a disoccupati che vanno ad appesantire i conti pubblici, basta vedere che succede nella sanità. Dei dentisti gratis ai clandestini non c'è più traccia nelle due righe di sommario. A centropagina un'immagine forte, il ragazzo orribilmente sfregiato dalla simpatica coppia di criminali Alex e Martina. C'è stata un'udienza ieri a Milano, un primo faccia a faccia tra vittima e carnefici. Le immagini parlano da sole. Il Fatto Quotidiano, il Parlamento sono io, titolo commentato, ovviamente a parlare è idealmente naturalmente è Matteo Renzi. Renzi se ne frega di Grasso e delle opposizioni. Nuovo Senato in aula oggi. Marco Travaglio, nell'editoriale consueto, si occupa di mafia a partire dalla battuta, in parte equivocata, in parte criticata sulla base di un equivoco di Rosi Bindi di ieri sulla Camorra, di cui abbiamo lungamente parlato. L'Unità, quotidiano del PD. Tutti in aula, riforme più vicine. Dopo 30 anni di discussioni, la fine del bicameralismo è alla prova del Senato. Al PD il primo round, testo subito al voto, Renzi convoca la direzione. Altra notizia emersa ieri, lunedì prossimo ci sarà la direzione del Partito Democratico, si concluderà presumibilmente con un voto a favore della riforma del Senato e così non si dica che il PD non discute. Questa è la prospettiva, la logica di Renzi rispetto a questo appuntamento. Cameretta è il titolo del manifesto, La cameretta sarebbe il Senato prossimo Venturo, l'articolo che dà la sostanza del titolo è firmato da Massimo Villone, una battaglia a viso aperto, l'Avvenire, quotidiano, la Conferenza Episcopale Italiana, lacrimogeni e idranti per fermare i profughi, e si parla ancora di migranti e di come in modo particolare l'Ungheria di Orban sta cercando di arginare il fenomeno. Allora, abbiamo detto che sul Senato c'è stata un'accelerazione, abbiamo detto che la conferenza dei capigruppo ieri ha deciso a maggioranza di spostare il dibattito dalla commissione affari costituzionali del medesimo Senato all'aula. Abbiamo detto che le opposizioni sono insorte, la decisione è stata comunque condivisa anche dalla minoranza del Partito Democratico, che non per questo depone le armi. Si annuncia uno scontro duro in aula, la maggioranza ancora non si è costruita attorno a questo provvedimento, nel senso che al momento Renzi non ha i voti necessari ufficialmente per far passare la riforma, si ritiene che finirà per averli, è cominciato, come spesso accade, come già è accaduto in epoche passate, ricordiamo l'ultimo governo Prodi, un mercanteggiamento, come inevitabile che sia, quando da pochi voti può dipendere una grande partita come quella del futuro del governo. E quindi ci sono state, ce ne dà conto Antonella Coppari sul Quotidiano Nazionale, ci sono stati incontri anomali, il sindaco di Verona Flavio Tosi è stato ricevuto a Palazzo Chigi e di conseguenza tre senatrici che fanno a lui riferimento si sono schierate con la maggioranza renziana, c'è stato un lavoro coordinato, pare, tra l'ex berlusconiano, l'ex braccio destro di Berlusconi, Denis Verdini, che come è noto ha lasciato il gruppo di Forza Italia e si sta a passi veloci avvicinando verso il Partito Democratico, e il braccio destro attuale di Matteo Renzi, Luca Lotti, per convincere, sedurre, incoraggiare altri senatori a convertirsi alla causa renziana. Ci sono promesse di ricandidature, di rielezioni, garanzie sul fatto che non si andrà ad elezioni, cosa che spaventa molti, insomma il solito souk a cui ciclicamente assistiamo, visto che per ragioni di vizio del sistema elettorale capita ed è già capitato che in Senato i governi poggino su una maggioranza fragile, quindi la lotta, essendo l'ultimo voto, ogni voto ha un valore esorbitante che va in qualche maniera pagato. Sulla Stampa, articolo di segno analogo firmato da Mattia Feltri, porta un titolo che ha caratterizzato le cronache parlamentari tanto della prima quanto della seconda Repubblica: il mercato delle vacche, l'espressione usata. Sul Corriere della Sera, lo abbiamo visto nel sommario iniziale, si intervista Maria Elena Boschi, che oltre ad essere il ministro delle riforme è uno dei consiglieri più ascoltati dal premier Matteo Renzi. Buona parte dell'intervista firmata da Monica Guerzoni verte sul rapporto con il presidente del Senato Piero Grasso. Se Grasso riterrà ammissibili gli emendamenti dell'articolo 2, la riforma ne uscirà stravolta, ritirerete il DDL o manderete tutti a casa? È la domanda. Vedremo cosa deciderà Grasso nella sua autonomia. La Finocchiaro, cioè la Presidente della Commissione Affari Costituzionali, ci ha già dato l'interpretazione secondo la quale non si può rimettere in discussione la doppia lettura conforme, ma la riforma non sarà stravolta. E così via, insomma, si capisce tra le righe che esiste una tensione forte tra maggioranza e governo da una parte e presidenza del Senato dall'altra. La vita del Parlamento dipende dal Parlamento. Ogni giorno Grasso in mano non ha un cerino, così dice la Boschi rispondendo a una domanda di Monica Guerzoni, ma ha solo la Costituzione e il regolamento del Senato. Ha detto che ci farà sapere solo in aula quello che intende fare. Bene, adesso siamo in aula, punto. Lo aspettiamo. Alle critiche della sinistra interna al Partito Democratico di procedere senza coartando i tempi del dibattito, il ministro Boschi risponde: al testo iniziale del governo abbiamo apportato 134 modifiche, tutto si può dire tranne che non siamo stati disponibili. Noi ci siamo confrontati tanto anche dentro al Partito Democratico, lunedì in direzione affronteremo anche il tema delle riforme, dall'inizio del mandato di Renzi abbiamo fatto 25 direzioni contro le 9 della segreteria Bersani. Quindi anche dalle cifre esibite dal ministro Boschi risulta che almeno nella forma, diciamo, il confronto democratico interno al Partito Democratico non si sarebbe affievolito nel passaggio dalla leadership di Pierluigi Bersani a quella di Matteo Renzi. A seguire, articolo di Marco Galluzzo che fa pandan con un articolo pubblicato sempre oggi dalla Stampa, evoca il piano B di Matteo Renzi riguardo la riforma del Senato. L'idea è appunto, come abbiamo visto nel sommario di iniziale, quella di abolire brutalmente il Senato qualora la minoranza metta in discussione l'approvazione della riforma. A quel punto si dice sostanzialmente nel pezzo di Galluzzo sul Corriere: se Grasso giudica emendabile l'articolo 2, quello che prevede i modi di composizione del Senato, lo sapete, insomma, l'abbiamo detto, al momento i senatori del futuro Senato sarebbero dei consiglieri regionali indicati a questa funzione dai medesimi consigli regionali e alcuni sindaci. Qualora questo principio venisse messo in discussione per aprire la possibilità di eleggere direttamente i senatori, Renzi presenterebbe, o meglio il governo presenterebbe, un emendamento per dire che il Senato viene abolito tout court. C'è quasi da auspicare che questo scenario diventi realtà. Su Repubblica parla uno dei leader della minoranza, Gianni Cuperlo, già candidato alla guida del Partito Democratico ai tempi delle primarie, sconfitto naturalmente da Renzi. Un'intesa è possibile, non vogliamo la crisi, tocca al macchinista evitare di deragliare. La metafora è ferroviaria, il deragliamento vedremo se ci sarà. Mi pare di capire, anzi è abbastanza evidente, che sul punto in questione, caro alla minoranza del PD, Renzi non intenda minimamente trattare. Segue un'intervista all'ex ministro Chienge, che ha querelato a suo tempo il leghista Calderoli accusandolo di razzismo. Il PD ha spostato il dibattito nella giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato riguardante il caso Calderoli. La decisione è stata letta come un favore fatto a Calderoli per indurlo a più miti consigli nel modo di interpretare l'opposizione alla riforma del Senato. La Chienge la pensa così. Il titolo è: tradita dal PD, non so se il resto. I temi salvano Calderoli dal processo per razzismo, scambio con le riforme, non devo indagare io. Ma insomma, di fatto la Chienge sostiene che si è trattato, anche in questo caso, si sia trattato di un di un favore fatto a un avversario politico nella speranza di guadagnarci qualcosa. L'altra metà dello schieramento, il centrodestra, il giornale a pagina 8 ci racconta che Berlusconi è intenzionato a dar vita a Milano ad una sorta di Leopolda del centrodestra, ormai vanno molto di moda le espressioni renziane, vedremo se, quando e come ciò avverrà e soprattutto con quali conseguenze pratiche per le tribù disperse del centrodestra. Sul Corriere della Sera c'è una lunga, molto lunga intervista al governatore della Banca d'Italia Visco. Si tratta più che altro dell'occasione per lanciare il suo ultimo libro, Perché i tempi stanno cambiando, il titolo del libro edito dal Mulino. Il titolo dell'intervista è L'Italia ha reagito alla crisi, investire sulla conoscenza. Si capisce che insomma, molto lunga l'intervista, non molto nuovi o ficcanti i contenuti, per così dire. Più interessante il question time di ieri alla Camera del ministro Padoan, ne facevamo riferimento prima, almeno due sono le notizie. La prima riguarda la TASI, gli inquilini di case in affitto non pagheranno più la TASI di loro competenza. Oggi chi vive in affitto, leggono un articolo di Andrea Ducci sul Corriere della Sera, oggi chi vive in affitto concorre al pagamento con una quota tra il 10 e il 30% in base a quanto stabilito dal comune di appartenenza, il resto a carico del proprietario dell'immobile. Questo non avverrà più, esiste però il timore che l'eliminazione della TASI per gli inquilini si configuri come un aumento del carico fiscale sui proprietari. Per questo l'obiettivo del governo è fare in modo che quanto pagato dagli inquilini non venga travasato sui proprietari, in pratica sulle seconde case non dovrebbe aumentare la TASI. Se così fosse, però, correttamente Ducci ci informa sul Corriere della Sera che la detassazione sulla prima casa potrebbe valere più dei 3 miliardi e mezzo previsti. Altro annuncio fatto ieri dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan nel corso del question time alla Camera è che sulle pensioni non ci saranno colpi di scena. Il Padoan ha escluso con chiarezza questa volta la possibilità di introdurre nuovi criteri di flessibilità sulle pensioni in uscita. Una modifica strutturale del sistema andrebbe contro i principi di sostenibilità del sistema stesso, ha detto il ministro dell'economia, e con ciò ha chiuso, si spera per sempre, almeno per un po', un dibattito francamente sfibrante e contraddittorio, visto che tra il presidente dell'INPS Boeri, le voci che filtrano ciclicamente dal Ministero dell'Economia, le singole posizioni di singoli ministri o sottosegretari sulle pensioni, negli ultimi mesi ne abbiamo ascoltate davvero, davvero di tutti i colori. Sempre a proposito di conti pubblici, articolo a pagina 16 della Repubblica, firmato da Roberto Petrini, mette insieme una casistica di come vengono utilizzati i denari pubblici dagli enti locali. Tutto si basa su un dossier stilato dal Tesoro, titolo è Stampanti e benzina, tutti gli sprechi record negli acquisti pubblici, si paga fino al 70% in più, denuncia del Tesoro e nuovo ultimatum, ricorrere ai prezzi convenzionati è un obbligo. Ci sono casi di tutti i tipi, molti enti locali riescono a sfuggire all'obbligo dei prezzi fissati dal Consip, modificando piccoli dettagli della tipologia di prodotti necessari in modo da non rientrare nell'elenco convenzionato. È stata inviata una circolare dal Ministero del Tesoro, obbligando tutti a ricorrere alla centrale unica di acquisto per gli acquisti negli enti locali. Non, questa circolare è stata molto spesso disattesa, il Tesoro evidentemente ha così voluto ribadire, per così dire, il concetto. La questione dei migranti, lo abbiamo detto, è scivolata nelle pagine dei giornali, la vediamo molto arretrata, non meno forti sono i titoli. Prendiamo La Stampa: getti d'acqua, gas, spray urticanti in Ungheria e guerra ai profughi, centinaia di feriti a Rozze, UE e ONU scioccati contro i nostri valori. La Croazia apre un corridoio verso nord, Balcani a rischio implosione. Tutto questo in un articolo firmato da Giordano Stabile. Mattarella, il capo dello Stato italiano, ieri era in visita in Austria. L'articolo lo firma Ugo Magri: serve un'azione comune, l'Europa non ci lasci soli. Ma soprattutto, come dire, il vero titolo è un altro, che è nel sommario: gli hotspot sono una parte della soluzione, non sono sufficienti e presuppongono tutta una serie di altre misure che vanno varate contestualmente, ha detto Mattarella, in ciò allineandosi alle posizioni del governo espresse nei giorni scorsi dal ministro dell'interno Angelino Alfano, che di fatto il che rappresenta una risposta alla Merkel. La Merkel ci chiede con forza di provvedere immediatamente all'apertura degli hotspot, che, come abbiamo più volte ricordato, sono i centri di raccolta degli immigrati, gestiti però come carceri, quindi con l'impossibilità per i migranti di uscirne prima che venga deciso la loro, o il loro rimpatrio o il riconoscimento dell'asilo politico o altro. La risposta del governo italiano è: benissimo, noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma prima bisogna che l'Europa stabilisca con chiarezza quote obbligatorie per ciascun paese membro. Notizia a piedi pagina, sempre sulla Stampa, firma Stefano Rizzato: la Lombardia punisce gli hotel che danno ospitalità ai rifugiati. Anche questa è una polemica dei giorni scorsi: esistono degli alberghi che, pagati dal governo, ospitano, o degli enti locali, ospitano migranti. È passata una norma voluta in particolar modo dalla Lega al Consiglio regionale lombardo, che prevede sanzioni di fatto per quegli albergatori che si prestano a questo meccanismo. Nel sommario abbiamo dato conto della proposta del giornale, scrive Alessandro Sallusti: dopo un torpore durato anni, Angela Merkel ha preso atto che quella dell'immigrazione è un'emergenza reale. Mi prendo un po' di siriani, ha annunciato. Allora io faccio una proposta: il governo italiano apra un corridoio umanitario preferenziale per accogliere, nel limite delle nostre possibilità o quote decise da accordi internazionali, profughi cristiani. Parliamo di un esercito di oltre 1.400.000 perseguitati che vagano nel mondo in cerca di salvezza. Fuggono eccidi, persecuzioni, torture, eccetera, eccetera. Delle oltre 200.000 persone sbarcate quest'anno sulle nostre coste, si calcola che almeno una su otto sia cristiana. Parliamo quindi di 20.000 disgraziati fratelli di fede. E ai fratelli di fede Alessandro Sallusti suggerisce di aprire le porte, evidentemente, implicitamente, suggerendo di chiuderle a chi è di fede opposta, il che sembra una crudeltà, ma insomma un senso politico c'è. Vi dicevamo di due pagine sul Corriere della Sera dedicate ai rapporti, verrebbe da dire USA-URSS, in realtà USA-Russia, pagine interessanti perché lo ricordiamo quotidianamente, una delle principali cause del massiccio fenomeno migratorio in corso è il caos siriano, e quindi il fatto che i capi di due grandi potenze, gli Stati Uniti e la Russia, sembrino pronti a mettere da parte un antagonismo che ha radici storiche, ma ha cause molto contingenti, legate anche a interessi, oltre che a visioni geostrategiche inconciliabili, cioè Obama e Putin si parlino, stiano per parlarsi e potrebbero anche incontrarsi alle Nazioni Unite per discutere un comune intervento anti-ISIS in Siria, è senz'altro una notizia degna di nota. Di questo si occupano sul Corriere della Sera Massimo Gaggi, inviato a New York, Paolo Valentino, inviato a Mosca, e Guido Olimpio in un retroscena sul Pentagono. A questo proposito c'è una bellissima intervista di Giuliano Amato sul Foglio, che io terrei per la fine di questa rassegna stampa, sperando di aver tempo di leggervene almeno una parte, molto bella perché molto realista, e il ragionamento di Amato merita di essere letto e anche dibattuto. Si tratta di un richiamo alla politica, al realismo che dovrebbe caratterizzarla di fronte a grandi fenomeni epocali come quello delle migrazioni e al concetto stesso di uso della forza e di guerra. Ieri abbiamo lungamente, forse anche troppo, parlato della polemica scatenata dalle parole di Rosy Bindi sulla Camorra, parole pronunciate peraltro a Napoli, che tanto hanno fatto indignare il sindaco di Napoli e il governatore della Campania. Intervista firmata da Marco De Marco sul Corriere della Sera, Rosy Bindi, che torna sulla questione, chiarisce il senso delle proprie parole, tiene il punto, come giusto che sia: Napoli, sulle mie frasi c'è ipocrisia, senza legalità la ripresa è drogata. Al di là della ripresa, il punto erano quelle battute sulla Camorra. Leggiamo l'attacco dell'intervista. Presidente Bindi, nel vertice della Commissione Antimafia lei continua ad agitare i temi della Camorra e dei poteri criminali. Ma molti vorrebbero parlare d'altro, magari di tennis o di cinema. È finito il tempo del patriottismo anticlan? Insomma, la domanda non è propriamente antipatizzante. La risposta è: parlare di mafia provoca un certo rifiuto, lo so. Dovremmo ricevere ringraziamenti, e invece parte del ceto dirigente vorrebbe rimuovere i problemi senza risolverli, per questo cede al negazionismo. Poi si avvicinano le elezioni amministrative, figuriamoci, ma la vigilanza popolare è tutt'altro che spenta. Basta dare un'occhiata ai sondaggi o seguire un dibattito dal vivo o in TV. A Napoli lei ha detto che la Camorra è un dato costitutivo della città ed è scoppiato un putiferio. Come lo spiega? Non me lo spiego. Le stesse cose le ha ripetute in audizione anche il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. C'è molta ipocrisia in giro. Poi gli si chiede di Renzi, il quale ha sostenuto che raccontare un'Italia con alcune regioni controllate dalla mafia vuol dire macchiettizzare il paese. La Bindi risponde: è una frase che non mi piace. Voler bene all'Italia vuol dire chiamare i problemi con il loro nome. Do atto a Renzi degli sforzi compiuti. È vero che l'Italia si sta rimettendo in moto, ma senza lotta all'illegalità rischiamo una ripresa drogata. Garantire la libera concorrenza, ecco cosa ci ha chiesto il governatore di Banchitaria per attrarre investimenti al sud. E bisogna dire che in questa vicenda Rosy Bindi non ha fatto torto, ha detto una cosa di ovvia evidenza, e le polemiche che ne sono seguite sono, almeno ai nostri occhi, piuttosto strumentali. A proposito di mafia, o meglio di criminalità organizzata, in questo caso di mafia, segnalo l'intervista su Repubblica a Marco Venturi, presidente di Confindustria Centro Sicilia, che da Caltanissetta all'inviato di Repubblica Attilio Bolzoni rilascia un'intervista dal titolo non rassicurante: trame affari torbidi, la svolta antimafia di Confindustria è solo un inganno. Sapete che il presidente di Confindustria Sicilia, Montante, è indagato per mafia, dice Marco Venturi, presidente di Confindustria Centro Sicilia, vivo in un mondo pericoloso, ho paura di quello che mi può succedere, ma ora denuncerò tutto ai magistrati. A parole si esibisce il vessillo della legalità, nei fatti si fanno gli interessi del clan. È un doppio gioco. Interessante intervista che probabilmente avrà delle code sia giudiziarie sia giornalistiche, code ben più modeste ce l'ha anche l'inchiesta Mafia Capitale con le relative relazioni di prefetti ed ex magistrati. Ieri è stato il turno di Gabrielli, il quale ha puntato l'attenzione su un aspetto in particolare di quell'inchiesta e di una prassi che è codificata persino, cioè quello degli appalti e del rapporto tra amministrazioni e cooperative. Titolo del Corriere della Sera: Gabrielli no alla riserva di caccia delle Coop. Roma, il prefetto sposa la relazione di Cantone, nuove ombre sulla raccolta rifiuti nei campi Rom. Quella riserva di caccia, leggo un articolo firmato da Ernesto Menicucci, quella riserva di caccia destinata alle Coop è prevista dal Comune di Roma, è assolutamente da rivedere. Parola del prefetto Franco Gabrielli, dal 27 agosto anche tutor dell'amministrazione capitolina. La prima indicazione è chiara, il tema del 5% delle cooperative nasce da una buona intenzione, ma diventa criminogeno e produce il frazionamento degli appalti. Appalti dati spesso ai soliti noti, per lo più senza gara di evidenza pubblica, ma tramite affidamenti diretti e proroghe. Per bizzarro che sia, in effetti la cosa è scritta nera su bianco, cioè è previsto che un 5% degli appalti attribuiti dal Comune di Roma venisse affidato alle cooperative, virgolette, per favorire una realtà economica che affonda le radici nella solidarietà. Il che, almeno per quanto riguarda le grandi cooperative che hanno il proprio cuore, la propria testa, in Emilia-Romagna, francamente non è più vero da diversi decenni. Ciò non vuol dire naturalmente che le cooperative siano implicate con il malaffare, vuol dire che si tratta di grandi gruppi che operano sul mercato con logiche di mercato a tutti gli effetti e che quindi dovrebbero competere con i propri avversari economici in una condizione di parità e senza privilegi, almeno questo è il nostro punto di vista. A questo ben si lega l'inchiesta del Messaggero sul Giubileo, ne abbiamo fatto cenno all'inizio. Giubileo, tutto da rifare, una nuova tegola si è abbattuta sul comune e sulle opere già approvate dal governo per rendere la città più accogliente nell'anno della remissione dei peccati. Degli oltre 40 interventi che la capitale si aspetta per il grande evento religioso, ben 22 sono a rischio stop. Perché sono a rischio stop? Silviana Barocci e Cristiana Mangani sul Messaggero ci spiegano che tutto dipende dal decreto del governo che a fine agosto stabilisce che non ci possono essere deroghe per appalti superiori al 1 milione di euro dal principio per cui occorre bandire una gara europea. Se così fosse, i tempi si allungherebbero, non ci sarebbe tempo per realizzare le opere pur già finanziate in vista del Giubileo. Il che per Roma evidentemente sarebbe un problema e quindi si finirà per dover derogare alle norme con tutti i rischi che le deroghe in questi casi presuppongono, cioè che gli appalti poi vengano affidati direttamente agli amici o agli amici degli amici. Ora, non che quando vengono banditi a livello europeo il rischio non sia reale, ma insomma, discorso complesso. E passiamo ad altro, passiamo a Papa Francesco. Ieri, come ormai quasi quotidianamente accade, il Papa ha parlato e ha spiazzato, probabilmente ha spiazzato parte delle gerarchie, ha parlato di donne e ne ha parlato con toni estremamente umani, positivi, come è naturale che sia, ma mettendo anche in discussione alcuni luoghi comuni, diciamo, che partono dall'idea di Eva che ha corrotto e tentandolo Adamo all'origine della storia umana e cristiana. Leggiamo dal quotidiano nazionale Il Resto del Carlino: le carezze del Papa alle donne, non chiamatele più tentatrici, Bergoglio spazza via secoli di luoghi comuni, le donne ci proteggono dal male, è il titolo di un articolo della vaticanista del quotidiano nazionale Nina Fabrizio. Il Papa rilegge la Genesi, il momento della creazione, ma ribalta il senso di passaggi entrati spesso nell'immaginario collettivo come il momento in cui la colpa di ogni male ricade su Eva. Pensate quale profondità si apre qui, esorta invece Francesco. Esistono molti luoghi comuni, a volte persino offensivi, sulla donna tentatrice che ispira al male. Invece c'è spazio per una teologia della donna che sia all'altezza di questa benedizione di Dio per lei e per la generazione. Bergoglio lo spiega così: il mondo creato è affidato all'uomo e alla donna. Quello che accade tra loro dà l'impronta a tutto. Il loro rifiuto della benedizione di Dio approda fatalmente ad un delirio di onnipotenza che rovina ogni cosa. È ciò che chiamiamo peccato originale. E tutti veniamo al mondo nell'eredità di questa malattia. Nella pagina a fianco, sempre Nina Fabrizio, intervista Lucetta Scaraffia, che è un'insegnante, una docente di storia all'Università di Roma, editorialista dell'Osservatore Romano, e dice che Papa Francesco, come sempre, è riuscito a toccare un punto concreto e direi dolente. Non parla alla donna in generale, come hanno fatto altri papi, ma tocca i punti controversi dell'esegesi classica, secondo cui Eva è quella che fa cadere Adamo nel peccato. Scaraffia propone di fare ancora di più. Per esempio, al prossimo sinodo sulla famiglia si dovrebbe dare più voce all'altra metà del cielo, ascoltare soprattutto le religiose, che sono l'80% dei consacrati nel mondo. Gravissimo che non abbiano voce. E chissà che questa proposta di Lucetta Scaraffia non sia in realtà già in qualche maniera è stata presa in considerazione dal Vaticano. Abbiamo detto della battuta di Squinzi sul lavoro agli italiani. Leggiamo, prendiamo sempre il quotidiano nazionale, articolo di Sandro Neri, targato Milano: sarà una visione più egoista, ma cominciamo a dare un futuro ai nostri giovani, ammonisce il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. L'immigrazione è un fenomeno che in questo momento non può risolvere i nostri problemi, perché abbiamo bisogno innanzitutto di ridare lavoro agli italiani, ha detto Squinzi, il quale per questo è stato lungamente applaudito da leader della Lega Salvini, da Roberto Maroni, da Giovanni Toti di Forza Italia. Articolo, intervista firmata da Marcella Cocchi. Nella pagina a fianco a parlare è una sociologa, Giustina Caputo, la quale racconta come in Italia, a differenza degli altri paesi europei, nessuno si sia mai preso la briga di stabilire quanti immigrati occorrono al nostro sistema economico. C'è da credere che questo sia vero, e si tratta, come dire, di una verità amara e poco rassicurante. Come al solito si emerge di fronte alle grandi crisi, ai grandi fenomeni, la miopia, l'incapacità di previsione del ceto politico. Abbiamo detto dell'intervista di Giuliano Amato al Foglio, al direttore del Foglio Claudio Cerasa. Si tratta di un appello al realismo. Purtroppo il tempo ormai è sostanzialmente scaduto e mi dispiace molto perché meritava di essere letta tutto. I concetti chiave sono: l'ISIS non è terrorismo, è pari al nuovo, è un nuovo nazismo e va combattuto così come a suo tempo fu combattuto il nazismo. Il pacifismo ha ormai compresso i cervelli delle classi dirigenti, per cui il concetto di guerra non è più utilizzabile, ci si nasconde dietro il concetto di diplomazia e questo rende impotente l'Occidente.